Matteo Righetto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Livio.
E benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura pubblicata come sempre da Feltrinelli. Matteo Righetto firma il romanzo Il Sentiero Selvatico. E il Sentiero Selvatico, cominciamo a raccontarlo, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, partendo da che cosa? Partendo, Matteo Righetto, dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice questa immagine?
L'immagine rappresenta una bambina, quale è la protagonista della storia, della vicenda, ma la cosa che più colpisce nell'immagine di copertina è lo sguardo della ragazzina, ed è uno sguardo magnetico, ipnotico, è uno sguardo che vede oltre il reale, oltre il realistico e oltre ciò che possiamo vedere noi così fugacemente surfanti sulla superficialità delle cose. Ed è lo stesso sguardo magnetico che hanno i lupi, che hanno gli animali selvatici, spesso così ipnotici e capaci di catturare cose del mondo che a noi umani troppo spesso sfuggono.
Eh sì, a noi umani troppo spesso sfuggono proprio perché, come abbiamo ascoltato poco fa dalle parole di Matteo Righetti, noi siamo un po' troppo surfanti sulla superficie delle cose e non andiamo, non andiamo, seppure con la leggerezza, non andiamo molto sotto questa superficie. Ma tornando a questo taglio di immagine, taglio di immagine di una copertina, adesso senza entrare nel tecnicismo. Però è una cosa molto importante perché è anche attraverso l'immagine che io mi avvicino per molti aspetti a prendere un libro in mano, a comprarlo e poi ad avere una certa compagnia anche nel corso della lettura, vero?
Sicuramente sì, insomma, questo forse è un aspetto che riguarda più il publishing che l'attività d'autore come la mia, però è evidente che insomma è risaputo, una copertina è molto importante, soprattutto laddove nelle librerie sono rappresentate ed esposte centinaia, migliaia di copertine di libri, è chiaro che insomma è importante che si rappresenti qualcosa di accattivante, di suggestivo e che sia portatore o portatrice di un fascino accattivante. Ma in realtà non c'è nulla di strano in questo, nella misura in cui questa copertina è realmente rappresentativa del contenuto del libro, cioè la bambina e il suo sguardo sono assolutamente aderenti al senso, al significato, al contenuto del Sentiero Selvatico di questo romanzo che racconta la storia di una bambina che è attratta da una voce particolare, una voce che va in profondità, come in profondità vanno le radici degli alberi nei boschi, degli abeti, dei larici, anche se noi camminando sui sentieri non le vediamo quelle radici, ma loro pulsano di vita e slanciano verso il cielo queste piante.
Il Sentiero Selvatico, il titolo di questo romanzo. Ma Matteo Righetto, ma noi siamo consci di questo aggettivo selvatico che io penso e spero di sbagliarmi. Spesse volte capita anche a me, no? Di sbagliarmi e di confondere il selvatico con il selvaggio.
Sì, è così. Questa purtroppo è una situazione molto equivoca, non soltanto da un punto di vista linguistico, semantico, ma anche nell'uso che si fa di queste parole. Selvatico deriva da silva, selva, e selvatico è, diciamo, un termine che si oppone a domestico e quindi addomesticato. Che cos'è qualcosa di addomesticato, qualcosa che si è portato a domus, cioè a casa, e quindi ciò che si può controllare, tenere a bada, gestire. Beh, il selvatico è al contrario qualcosa che ricorda la physis degli antichi greci, quel flusso vitale inarrestabile, quindi quel principio di libertà che non si può addomesticare. E il selvatico è questo, in fondo, è un anelito di libertà che che la protagonista di questo romanzo, Tina, avverte, sente, percepisce e insegue proprio per ritrovare se stessa e ritrovare la poesia di questa libertà, contrariamente all'orrore che sta intorno a lei, che è l'addomesticamento che porta in realtà, per paradosso, alle guerre, alle violenze, alle ingiustizie sociali e alla cecità che ci impedisce di vedere la bellezza del creato.
Eh sì, uscire di casa e cercare di avere ciò che vogliamo ottenere, fosse anche per riprendere il titolo di un romanzo che ha un po' di anni di Matteo Righetto, di avere la pelle dell'orso, no? Tra l'altro, un romanzo che ha un altro animale come protagonista, no? E tra l'altro diventò anche un film, se non ricordo male, insieme con Marco Paolini, vero? La pelle dell'orso, pubblicato da Guanda. E qui invece c'è un'altra presenza e sono tutte zone di frontiera, quelle che Matteo Righetto ci fa attraversare nei suoi romanzi.
Sì, sono tutte zone, luoghi, luoghi di frontiera, dove per frontiera non si intende soltanto la vicinanza a un limes, quindi a un confine geopolitico tra un paese e un altro, una nazione e un'altra, ma sono quelle frontiere impalpabili, inafferrabili, che riguardano anche il flusso di quella vita di cui parlavo prima, e quindi il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, dalla fanciullezza all'adolescenza. Le esperienze della vita che ci formano, ci cambiano, le frontiere che riguardano i cambiamenti che stanno in noi, tra noi e ci attraversano, e sono quelle frontiere che riguardano anche il rapporto, le relazioni che dovremmo avere tra selvatico e domestico, tra umano e non umano, in una serie di interrelazione costante che dovrebbe portare a un dialogo. Mi verrebbe da dire ecologista nel senso più profondo e genuino del termine, al di là poi
Quanti
dell'abuso che se ne fa.
fraintendimenti, no, ci porta questa parola?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E anche nella pelle dell'orso vi erano dei temi in questa direzione, ma il sentiero selvatico è, penso, davvero il romanzo nel quale sono riuscito o ho provato a esprimere in maniera più forte e decisa questa considerazione che dobbiamo avere del mondo che sta intorno a sé.
E andiamo proprio nei luoghi, no? Che accennava poco fa Matteo Righetto. Siamo con la vista sulle Dolomiti, un piccolo paese, no? Questi paesini sono sempre tutti molto ben pennellati nel racconto, no? Nel racconto turistico. E nel paese che ci racconta Matteo Righetti, paese di Larcionei, succede una cosa che non succede più da tanto tempo, no? Ormai il tempo della pioggia è un tempo molto prezioso e in quel paese piove da tantissimi giorni. E allora che cosa si prova a fare? Si prova a fare di tutto, si prova veramente a fare di tutto, anche semplicemente guardando le montagne e il cielo, facendosi il segno della croce, no? Per cercare di avere una possibilità che ritorni il sereno, che non è semplicemente questo sereno una possibilità di ordine meteorologico, perché qui c'è qualche cosa che supera lo stesso ordine meteorologico.
Sicuramente sì, ma nonostante si tratti di un romanzo di grandissima attualità, perché stiamo parlando comunque di una vicenda che racconta il presente, la contemporaneità, chi siamo noi, dove stiamo andando, cosa non riusciamo a vedere, è in realtà, da un punto di vista proprio letterario, narrativo, ambientato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. E alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, in una comunità di alta montagna, molto rurale, molto contadina, molto povera, quindi una città che possiamo definire per certi versi pre-industriale in quel piccolo territorio, è chiaro che il mondo del paranormale, delle credenze, delle leggende e di questa continua relazione tra vivi e morti, che spesso abbiamo dimenticato, ma anche altri autori, quando raccontano il passato di certe comunità rurali, non dovrebbero mai dimenticare che queste erano realtà presentissime nelle culture, nelle vite, nella quotidianità di quelle persone. È chiaro che si tenta di dare una spiegazione irrazionale ai fenomeni meteorologici e a tutto ciò che accade intorno alla vita. E allora ecco che durante la messa dei morti del 2 novembre, dopo settimane e settimane di pioggia, Tina scompare, sparisce dalla chiesa e non la si ritrova più. È una bambina di 10 anni. E tutta la notte gli uomini e le donne del paese la cercano con le torce per i boschi, sui prati d'alta quota, nelle foreste più fitte, mentre piove, diluvia, ma di Tina non si trova traccia. Se non che la cosa ancora più misteriosa è che il mattino seguente, dopo estenuanti, inutili, vane ricerche, Tina si ripresenta da sola sulla piazza del paese ed è incredibilmente pulita, in ordine, pettinata. Lì nasce questa storia, questo romanzo, perché si pensa che abbia avuto il contatto con il regno dei morti, con il male, con il diavolo, e da qui inizia lo stigma che accompagnerà misteriosamente tutta la sua vicenda, in un percorso, in un sentiero selvatico che spero i lettori, i tuoi lettori, Livio, potranno apprezzare.
E poi questa immagine di questa ragazzina, di questa bambina che arriva in paese tutta pulita da lì, felice del ritorno, ma c'è quello stigma a cui facevi riferimento, no? E qui c'è la differenza. Adesso lei non appartiene più a noi. Quella bambina che ha dormito tutto il giorno e l'intera notte mentre papà, mamma e tutti quanti nel villaggio, nel paese la cercavano è tornata. E questa è una buona notizia, ma bisogna andare oltre. È tornata, ma c'è qualche cosa da comprendere, o forse neanche più da comprendere, perché lei era altro rispetto a noi.
È così. Inizialmente l'entusiasmo di tutti, dei bambini in primis, nel rivederla è tanto, è veramente forte. Poi però qualcuno dice piano, non toccatela, non avvicinatevi a lei perché potrebbe essere successo qualcosa di magico, di misterioso, di misterico, anzi. Da quel momento è chiaro che lei vive una sorta di pregiudizio, diventa la strega, la stria da Mont, la stria del paese. Ed evidentemente qualcosa è successo per davvero, perché da quel giorno lei è cambiata, qualcosa in lei è mutato, non si sa se è in bene, se è in male, sicuramente è più silenziosa ed è più capace di ascoltare che di parlare. E da lì poi le vicende della grande storia intorno a lei porteranno alla prima guerra mondiale, a farla diventare profuga. Ma ci sarà sempre questo grande richiamo che accompagnerà la sua storia, che è una storia molto articolata, molto avventurosa e avvincente
E
per
che
questo.
forse per, mi viene in mente, mentre dicevi queste parole, Matteo Righetto, mi viene in mente quando Marta e Paolo, i genitori di Tina, cercano di capire. Poi a un certo punto dice, in fondo era meglio non far luce su quel mistero. E qui, quando si leggono cose del genere, la lettura si ferma per forza di cose, perché è vero, stiamo in una storia che è una storia di finzione ambientata nel primo Novecento, e va bene, però una frase del genere, no? Adesso vado a riprendere, se la ritrovo, la sottolineatura, eccola qua. Ed entrambi erano intimamente consci del fatto che in fondo era meglio non far luce su quel mistero. Ora, con queste parole per forza di cose, entriamo anche nelle nostre vite personali. Su quante cose noi, al di là di questo romanzo, al di là di questo romanzo, noi non vogliamo far luce sui nostri piccoli o grandi misteri e preferiamo tenerli in un angolo, preferiamo vivere il senso della differenza. Io sono altro da.
È così, è proprio come dici, ma è infatti ciò che capita a Tina e nella fattispecie questa frase, questo dialogo molto malinconico, molto triste e arrendevole, se vogliamo, da parte dei due genitori della ragazzina, rappresenta per molti versi l'atteggiamento che spesso abbiamo nei confronti della vita e delle cose che ci capitano. E allora, anziché reagire, andare a fondo e comprendere che spesso non ci sono colpe o responsabilità, ma semplicemente nuove opportunità di vedere il mondo con occhi diversi, ci trinceriamo dietro una comfort zone, dietro piccolo recinto addomesticato nel quale nessuno ci disturba e noi nessuno disturbiamo, senza considerare che non soltanto rinunciamo così facendo alla dignità di essere umani e pensanti, ma rinunciamo soprattutto alla libertà di esplorare i nostri sentimenti, la libertà di conoscere più a fondo noi stessi e gli altri, la libertà di essere umani.
La libertà di essere umani e di essere animali umani anche. E qui gli animali non umani, in particolar modo i lupi, sono parte fondante di questo romanzo, no? Il lupo, il famoso lupo nero, no? Che abbiamo ascoltato diverse volte citare, no? Quando eravamo bambini. E il lupo rappresenta anche qui la differenza, fino a trovare una lupa immolata nella piazza, ma qui ci fermiamo perché desideriamo scoprire, desideriamo che i nostri ascoltatori scoprano questo romanzo, ovviamente leggendolo Il sentiero selvatico, perché qui nel posto delle parole amiamo raccontare le storie stando sulla soglia. E credo che sia un buon atteggiamento per rispettare anche il diritto e il piacere di un lettore, vero?
Sono convinto che sia così, che la bellezza di questo podcast e del lavoro che fai sta in questo, sta nel fermarsi sulla soglia e stuzzicare l'attenzione e la curiosità intellettuale e culturale dei tuoi lettori, dei tuoi ascoltatori. È chiaro che i lupi c'entrano moltissimo, non l'abbiamo detto a fondo, l'hai detto tu, ma è bene aggiungerlo. Pina e i lupi hanno un legame particolare che
Hanno lo stesso
scoprirete.
sguardo, potremmo dire.
Eh sì, come si era partiti da questa osservazione analizzando la
Eh sì.
copertina, quello sguardo magnetico. Io che il lupo l'ho incontrato per davvero ed è stato un fatto magico, ti posso garantire
Ce
che
lo
quello
vuoi
sguardo
raccontare il tuo
magnetico
incontro col lupo?
l'ho cercato. Si può dire che io l'abbia cercato per mesi, per anni. Io sono un frequentatore di montagne, di boschi e di luoghi impervi perché ho questa attrazione fatale per il mondo naturale, il selvatico, e non mi è mai capitato di vederlo. Poi l'incontro è stato qualcosa di casuale, quasi banale se vogliamo, nel posto e nel momento più inaspettati possibili. Ma quando questo lupo mi è passato vicino, inizialmente quasi ignorante, e poi ha incrociato il mio sguardo, ti posso garantire che quello sguardo mi ha attraversato l'anima. È stato un incontro quasi sciamanico, che mi ha riportato davvero alle culture dei nativi americani o dei Sami, dei Lapponi, delle antiche culture norrene. Cioè, quell'incontro non è stato un incontro casuale, è stato qualcosa che mi ha cambiato veramente la vita, emozionandomi in maniera straordinaria. E questo incontro non è avvenuto prima dell'ideazione del sentiero selvatico, ma mentre io stavo chiudendo la prima stesura del romanzo. E io l'ho vissuto come un segnale esperienziale che mi ha detto: ok, questo è un momento magico. Il sentiero selvatico ora è a disposizione di tutti e spero lo possiate apprezzare.
Matteo Righetto, prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi sta facendo compagnia Friedrich Dürrenmatt con La promessa di Adelphi.
Pubblicato da Adelphi.
Sì. Ed è un libro che sto iniziando proprio adesso, ma che dalle prime pagine mi ha subito coinvolto.
E in un minuto, che cosa racconta?
No, beh, lo sto iniziando veramente adesso, però è chiaro che è un detective, è un libro poliziesco dove da subito abbiamo questa vicenda per cui il commissario conosciuto, il commissario Mattei, geniale, solitario, deve risolvere un mistero che casualmente gli capita di affrontare e che nessuno era riuscito a mettere in luce.
Grazie davvero Matteo Righetto per il tempo che ci hai dedicato e buona giornata.
Grazie a te e buona lettura a tutti.